programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, l'appuntamento quotidiano di Radio X con l'approfondimento serale. Un saluto da Vito Biolchini, come sempre il mercoledì in diretta insieme a Davide Cabras alla parte tecnica, e come ogni mercoledì tra le 19 e le 20, poi in replica il giovedì dalle 10 in poi, ci occupiamo di diritti, di associazioni e di quartieri. Oggi raccontiamo una dolorosa storia di diritti negati, una storia che ha segnato la vicenda cagliaritana negli anni 80. Due le vicende giudiziarie più clamorose, quella del caso Manuella e quella legata invece alla morte a Buoncammino di Aldo Scardella, un giovane che fu accusato ingiustamente di un omicidio, rimase 6 mesi in isolamento e poi fu trovato morto nella sua cella. E di questa vicenda oggi ce ne parla il fratello, che si chiama Cristiano Scardella, che salutiamo, ben trovato.
Grazie, Massa.
Che è autore di un volume, Fuori dalla gabbia, il paradigma di una giustizia capace di uccidere. Allora, a distanza di tanti anni, il caso di suo fratello è un caso ancora, come dire, terribilmente esemplare, perché appunto non solo rimase in isolamento per 6 mesi, non solo trovò la morte in un carcere, ma poi dopo si scoprì anche, così come peraltro lui disse da subito, era anche innocente, non era l'autore dell'omicidio di, appunto, che ci fu in via dei Donorati, quello adesso lo ricordiamo, era l'85. Quindi è una vicenda che è ancora esemplare, che racconta ancora molte cose.
E sicuramente per la violenza subita sia nel carcere e prima ancora di arrestarlo, quindi una vicenda che è nata da violenza gratuita, e poi sicuramente anche perché lui è stato arrestato per degli indizi fragili. Quindi in base a questo ha creato più scalpore, perché anche poi la detenzione è stata in isolamento assoluto, diciamo, pochi contatti con i parenti, e quindi se lo ricorda, la vicenda viene ricordata per mancati diritti, come stava dicendo lei, e devo dire anche mancanza di umanità. Sicuramente ce ne sono stati e ce ne saranno ancora casi come questo, cioè forse in una certa maniera no, perché il codice di procedura penale è migliorato anche grazie alla sua morte, perché poi ha suscitato il risveglio del Parlamento sul problema carceri e sull'arresto.
Anche Tortora si occupò del caso Scardella, venne a Cagliari peraltro.
Sì, Enzo Tortora lo scelse come emblema, come aveva capito subito, anche se era chiare lettere, si capiva, e lo scelse come, fu un punto di riferimento per Aldo. Andò anche al cimitero a posargli dei fiori, e in quel momento fece anche un appello alle istituzioni, che certi fatti non dovrebbero accadere.
Come è organizzato il suo libro Fuori dalla gabbia? Come racconta e come ricostruisce la vicenda?
Io faccio anche degli aneddoti, sono dei pensieri sparsi, uno zibaldone si può considerare, però prevalentemente parlo della vicenda, sono pensieri che mi venivano nel momento in cui ricordavo la storia, allora lo trascrivevo subito con un sms, perché se no sarebbe stato diverso. E poi con degli scritti sempre per sulle cose che non mi quadravano, allora scrivevo sempre in questo momento, sempre di questa vicenda. Comunque se non mi avesse consigliato un mio amico di metterli in ordine, io non avrei mai fatto un libro, perché non avevo nessun interesse. Quando mi ha detto di metterli in riga, poi metterli in ordine, poi sono stato aiutato da mia nipote Tatiana, che senza di lei non avrei mai potuto fare.
A che conclusione è arrivato lei? Qual è, secondo lei, la morale della vicenda che ha visto protagonista suo fratello Aldo?
Conclusione che, secondo me, secondo il mio parere, lui era già morto prima di entrare. Non perché fosse prima di entrare in carcere, dico. Non perché fosse il destino. Sembrava una storia che doveva pagare solo lui, doveva per forza pagare solo lui. Lui se ne accorse e mi disse che vogliono un colpevole. C'è un colpevole perché alla ricerca di un colpevole gli inquirenti si basano un po' su tutto, diciamo. Poi si sono basati anche perché era stata una morte atroce che aveva fatto il commerciante, che aveva subito il commerciante. E quindi
fu un omicidio poco prima di Natale nell'85.
Sì, è stato il 23, l'antivigilia di Natale. E quindi sicuramente in base a tutte queste confusioni e voglia di cercare il colpevole hanno creato un'altra vittima, più vittima del commerciante, diciamo.
E quante volte lei riuscì a vedere suo fratello Aldo Scardella durante quei 6 mesi di isolamento?
I primi quattro mesi, dopo 4 mesi ha ricevuto un colloquio, quindi colloqui in tutto ne ha ricevuto 4, però per 4 mesi lui non ha visto nessuno. Io lo vidi un mese prima di morire. Lui era rassegnato perché ormai volevano lui come colpevole, anche se più passava il tempo più emergeva la sua stranità, perché gli indizi erano come ho detto prima, erano fragili, non solo detto da me ma anche dai giuristi, perché dopo hanno fatto le inchieste parlamentari e queste cose che sto dicendo io degli indizi fragili l'hanno detto anche in Parlamento.
Peraltro voi come famiglia per i primi 10 giorni di detenzione non sapevate neanche dove fosse
non sapevo neanche dove fosse recluso e non aveva neanche avvocato. Non aveva neanche avvocato né di ufficio né di fiducia, quindi stavamo impazzendo perché non ci rivolgevamo per sapere qualcosa, ma nessuno ci diceva notizie, ci dava notizie. Per lui 10 giorni è stato come un desaparecido, anche se lo è stato sempre, perché il carcere l'ha subito in isolamento senza nessun conforto, neanche mettere qualche posto per rendere vivibile la sua cella, insomma. Quindi gli hanno negato anche questo sogno, che per lui magari poteva essere un sogno per poter continuare a vivere.
Che tipo di ragazzo, di giovane era suo fratello Aldo Scardella?
Ma all'inizio era uno che aveva tanti ideali, aveva una buona testa, molto preparato culturalmente Poi dopo un po' fu deluso dalla politica e non partecipò a nessun... cioè lui aveva le sue idee. Certo, gli anni di quel periodo erano gli anni difficili perché c'era la contestazione, lui partecipò ai movimenti degli studenteschi del 74, 75, 76, 77 e da quello lui non è più riuscito a uscire perché si sentiva penalizzato da quei giorni. Certo, anche lui... non era uno, come si dice, aveva il suo carattere, diciamo, però era anche era molto altruista con i deboli, cioè aveva una sensibilità tale da poter comunicare con le persone deboli, con le persone indifese, diciamo, però magari era reattivo più con le istituzioni, con altri che sembravano forti. Là era più reattivo, però dopo i 20 anni, dopo i 18 anni, 19 anni, 20 anni si era un po' calmato su quello, diciamo. Rimaneva sempre contestatore comunque.
Strange things are happening on a Friday night. Girls meet boys and lots of hugging and kissing under the golden moon that shines a silver light. I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep, a wandering sheep on this island, with no one to love me, with no one to kiss me. And that's why I say, someone my hand and let us go. I keep on thinking
thinking, I wish it was me. Friday night, girls meet boys, and lots of hugging and kissing under the golden moon that shines a silver light. Ooh, I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep on this island with no one to love me, with no one.
Cristiano Scardella è l'autore del libro Fuori dalla gabbia, ricorda la vicenda di suo fratello Aldo, l'editore è Bonfirraro, un editore appunto che l'editore che ha stampato questo volume. Cristiano Scardella, quanto le è servito anche a capire quanto è successo in questi anni, anche dopo la morte di suo fratello, scrivere questo libro?
Mi è servito molto perché è diventata una ragione e un interesse primario per me, anche psicologico. Però, come ho detto prima, a lungo andare, lottare con la giustizia da soli, perché credo che dovrebbero essere tutti contro l'ingiustizia, dare voce a tutti, non solo uno, ma ogni qualvolta succede qualche cosa ingiustizia bisogna subito intervenire. Mi è costato, perché queste vicende qui logorano, è una lotta tra giganti, intorno ai giganti. Alla fine il fisico, la psicologia, la psiche, voglio dire, cede, c'è un rallentamento. Mi è costato, nel senso che ho visto che più andavo avanti con le mie riflessioni, vedevo che gli inquirenti di cui si è occupato il caso non avevano più scuse.
Nessuno sostanzialmente ha pagato per questo caso di mala giustizia, né metaforicamente né in maniera disciplinare, insomma, neanche poi ha pagato, nel senso che voi non siete stati risarciti poi.
No, non mi sono pagato, a parte una censura che è stata inflitta al giudice istruttore che si occupò di Aldo. A parte quella, non la considero una punizione, considero una cosa, per quello che è successo, per i diritti mancati da noi subiti, no, perché anche la famiglia è coinvolta. Cioè, come lui stava male perché stava in galera, però anche noi eravamo con lui, diciamo, anche se non è la stessa cosa. Però
come si scoprì poi che suo fratello Aldo non era l'autore dell'omicidio del commerciante?
Beh, per legge lui non è mai stato rinviato a giudizio. Poi quando uno muore c'è una sentenza che estingue i reati, quindi era innocente già, diciamo. Che ha tolto ogni dubbio all'opinione pubblica quando un signore ha confessato le sue responsabilità dell'omicidio, perché aveva consegnato le armi, così ha detto lui, portando in causa altre persone. Queste persone poi sono state processate e condannate, quindi questa nuova inchiesta aveva tolto ogni dubbio sulla sua responsabilità.
Lei prima ha ricordato la modifica del codice di procedura penale, nuove norme che oggi renderebbero impossibile una replica di un caso come quello che ha visto protagonista suo fratello. Però ci sono ancora delle incongruenze, delle contraddizioni nella giustizia italiana, tali che appunto purtroppo il caso di Aldo Scardella rimane un caso che da tenere presente.
I casi come Aldo, di tutto l'insieme, tutte le anomalie, tutte le ingiustizie che ha subito lui, non credo che perlomeno in Sardegna siano più successe. E hanno scelto il suo caso perché là era coinvolto l'isolamento e l'arresto. Però sicuramente se non fosse stato per Aldo, magari l'avrebbero fatto anche altro, gli anni successivi sicuramente avrebbero modificato, però questo è stato un caso eclatante dove ha risvegliato il Parlamento a modificare queste strutture. E infatti firmati da allora il ministro Vassalli e Cossiga firmarono quella legge. Quindi i disegni di legge, i propositi di legge si sono basati sulla vicenda di Aldo e forse anche di qualche altro che è morto innocente.
Oggi, dovendo raccontare questa vicenda a un giovane, come la racconterebbe?
Non si può raccontare, secondo me per raccontarla bisogna scrivere un libro. Come vissuta veramente, per sapere che lui era innocente e che ha subito trattamenti inumani, non so se sono anticostituzionali, sicuramente quando uno lo rifiuta l'avvocato è anticostituzionale. Credo che lo capirebbe lo stesso che così, però per capire veramente tutti gli intrecci, tutte le sfumature, credo che bisogna scrivere qualcosa e divulgarlo, se no con testimonianze di persone che hanno subito, e in base a queste testimonianze uno si fa anche un'idea.
E allora noi vi invitiamo alla lettura del libro Fuori dalla gabbia di Cristiano Scardella, che rievoca in questo volume la vicenda tragica di suo fratello Aldo. Bonfirraro editore, grazie a Cristiano Scardella.
Grazie a voi.
They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it?
Extra Live, l'appuntamento quotidiano di Radio X con gli approfondimenti. Oggi parliamo di diritti e di associazionismo. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha una nuova presidente in Sardegna, la professoressa Maria Antonietta Mongiu, che salutiamo e ringraziamo. Grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, il FAI, che cos'è esattamente il FAI? Cosa fa?
Il FAI non è un'associazione, intanto, è Fondo Ambiente Italiano, è una fondazione ed è nata nel 1975 ispirandosi al National Trust inglese. Quindi ha avuto come obiettivo quello di difendere monumenti e luoghi particolarmente prestigiosi, ha realizzato in quasi 40 anni 38 luoghi di proprietà, tranne il castello di Masino, che fu acquistato in Piemonte 25 anni fa e restaurato con i fondi FAI. Il resto, le restanti proprietà sono state delle donazioni. Di recente comunque il FAI ha anche intrapreso, oltre alla sua missione fondativa, anche altri percorsi. Per questa ragione credo che in Sardegna meritasse, insomma, di avere uno sviluppo più rilevante di quello che fino a questo momento ha avuto.
Il grande pubblico conosce il FAI per le giornate di primavera. Sì. Due anni fa, se non ricordo male, si aprì Tuvigeddu. Che ruolo può avere appunto il FAI in Sardegna, in una situazione particolare come la nostra, dopo tanti anni di battaglie sul paesaggio, sui beni monumentali? Come intende, diciamo, orientare l'attività del FAI in Sardegna?
Intanto c'è stato questo recentissimo convegno a Ivrea, nei luoghi di Adriano Olivetti e nel castello di Masino, e nel corso di questo convegno, insomma, è stata strutturata una programmazione decennale dal nuovo presidente nazionale, che è il professor Andrea Carandini, celeberrimo accademico di Lincea, archeologo, e dalla fondatrice, dalla mitica fondatrice, che è Giulia Maria Crespi, che attualmente riveste il ruolo di presidente onorario. Dunque, questa nuova missione che è scaturita individua 8 punti da svolgere nei prossimi 10 anni, con programmazioni triennali, che sono non soltanto quello di curare i luoghi che il FAI ha, o di promuovere l'educazione attraverso le giornate di primavera, la FAI Marathon, segnalare luoghi che hanno bisogno di attenzione attraverso i luoghi del cuore. Suggerisco a tutti quelli che ci ascoltano di entrare nel sito FAI e di indicare il loro luogo del cuore. Oltre a questo ruolo di essere sentinelle di un sistema complesso qual è il paesaggio, in realtà noi vorremmo proprio propositivamente, positivamente, iniziare un lavoro di educazione alla bellezza, al paesaggio, al riconoscimento di quello che ci circonda. Cioè, la stessa sua espressione, no? Fare le battaglie. In realtà non c'è bisogno di fare una battaglia per difendere quello che appunto millenni di storia hanno strutturato intorno a noi, e la distruzione e la malcura è spesso figlia della nostra ignoranza. Basti pensare che tra il 60 e il 70% dei bambini e degli adolescenti italiani non ha mai visto un museo, non è mai entrato in un museo. Non è così in Inghilterra, no? Cioè, non c'è la consuetudine familiare di passare un'intera giornata in un museo, dove in altri luoghi ci sono unità didattiche, luoghi in cui appunto attraverso il gioco poi si impara la storia e si impara il rispetto, insomma.
La Sardegna che ruolo può avere in questa nuova strategia del FAI?
Ma la Sardegna, anche se per ancora non lo sappiamo tutti, ma la Sardegna è in questo momento forse il più grande museo all'aperto dell'Europa, perché per ragioni particolari in realtà è riuscita a stratificare, a conservare non soltanto tanto sottoterra, ma fuori terra, testimonianze dal Paleolitico fino ai nostri giorni. Dunque noi abbiamo la responsabilità di gestire un paesaggio culturale e ambientale talmente rilevante, per cui il nostro scopo in questo momento è intanto iniziare un lavoro proprio positivo di proposta anche alle istituzioni di educazione eccetera, e anche riconoscere, al di là della bellezza che c'è, che questa bellezza è il nostro sviluppo, cioè che lo sviluppo della Sardegna in realtà si deve e si può fondare sulla gestione, sul riconoscimento, la gestione, la manutenzione del paesaggio storico, del paesaggio agrario. E dunque non parliamo soltanto di difendere un monumento, ma difendere un sistema, che significa riprendere a produrre in campagna, ad esempio. E l'agricoltura è stata storicamente in Sardegna da almeno 6.000 anni ciò che ha consentito al paesaggio di essere quello che noi appunto vediamo. Allora, l'agricoltura è un punto fondamentale della possibilità futura di individuare in Sardegna un campo d'azione. E l'agricoltura significa naturalmente recuperare i mestieri della manutenzione. Pensate la difficoltà in questo momento a sistemare il nostro paesaggio agrario, richiederebbe mestieri che sono stati storici e che sono in via di scomparsa, e quindi c'è un sapere delle mani che bisogna recuperare.
My love, ooh, my love. A winner never quits, and a quitter never wins. I thought about what I wanted, and you were on my list. Remember where I was, in the desert with no love. No cactuses, just dust, and you swooped me from above. Oh. My love. So I just wanna say, thank you for this day, 'cause it is so good.
Maria Antonietta Mongi, un nuovo presidente del FAI Sardegna, del Fondo Ambiente Italiano. Prima professoressa richiamava l'attenzione sul National Trust inglese, il sodalizio a cui il FAI si ispira. Come potrebbe funzionare in Italia sotto questo aspetto anche appunto il FAI?
Io credo che in Italia, insomma, e tutti siamo impegnati a capire di più come il nostro patrimonio possa diventare davvero un modello di sviluppo. In Italia in questo momento per la prima volta si può detrarre dalle tasse l'investimento che una società o un privato cittadino può fare sul restauro, e questo invece è una prassi in tutto il mondo. Noi abbiamo da ridiscutere i modelli anche di gestione, perché se lo Stato italiano investe 100 sui beni culturali, il ritorno è 12, e così anche per le regioni. Il FAI su 100 è l'83%, il National Trust su 100 è 120, quindi in Inghilterra una gestione non assistita, manageriale, pedagogica, didattica, opportuna, chiamiamola come la vogliamo chiamare, è esattamente il mestiere di migliaia di persone e di molte competenze. Ecco, credo che il National Trust è molto impegnato, e saremo sempre più impegnati anche in Sardegna, con tutti naturalmente, con le istituzioni, con le persone che lavorano sul campo, a discutere come noi possiamo trasformare il nostro paesaggio tutto, senza svilirlo, senza, tra virgolette, valorizzarlo nel modo in cui abbiamo fatto in questo momento.
Valorizzare ormai è italiano, cioè, appunto, quando, cioè, si sente, sì, dire bisogna valorizzare un posto, sì, bisogna, sì, subito,
sì, sì,
avere
io
paura.
Sono, appunto, io una buona allieva di professor Lilliu, di Settis, o di professor Settis, o dello stesso professor Carandini, che diceva: quando sentite la parola valorizzare, scappate, che significa semplicemente colate di cemento, strade, stradelli e cemento in grandi quantità.
Torniamo alla vicenda paesaggistica ambientale che riguarda la Sardegna. Non possiamo non parlare
del PPR,
ma anche dell'inquinamento, delle bonifiche. Sì. Partiamo dal PPR, che è stato sicuramente uno dei punti più alti che la politica sarda è riuscita a raggiungere in questi ultimi decenni, però insomma il PPR è qualcosa di dinamico, è sempre in movimento.
Certo.
Dal suo punto di vista, dal punto di vista del FAI, dove deve andare il PPR, verso dove si deve dirigere?
Intanto,
la programmazione paesaggistica,
il PPR è stato parziale, cioè si fa un gran parlare, il PPR è stato parziale perché insomma bisogna includere le aree interne, era soltanto quella parte di PPR era dedicato alle coste. Noi abbiamo consumato molto territorio, abbiamo un eccesso di edilizia sulle coste, nell'interno, nelle campagne, quindi si tratta sostanzialmente altro che di richiamare quella delibera 45 del 25 ottobre del 2013, che insomma ancora questa giunta non ha revocato. O la si revoca del tutto o la si revoca nelle parti in cui inficcia di fatto il PPR. Ricordiamoci che il PPR è ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, che è la nostra bussola, e che si richiama alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, al Codice Urbani del 2004, quindi è il primo strumento di pianificazione in Italia che sia stato fatto seguendo la Costituzione e la Convenzione Europea del Paesaggio. Di più, nel PPR della Sardegna si dice che il paesaggio è il fondamento identitario della nostra comunità regionale. È una cosa molto impegnativa, quella cosa lì interroga la comunità regionale tutta, non soltanto i politici che pro tempore brevi amministrano, ma ognuno è colui che su connotto lo deve riconoscere. E non c'è stato un comportamento attento diffusamente in Sardegna sul paesaggio. Abbiamo consentito, ad esempio, che nelle basi militari e nei poligoni si potessero usare dei materiali, come sono stati usati, uso questa parola, questi termini, per arrivare a un tasso di inquinamento che in verità noi non conosciamo. Allora, senza fare allarmismi, però bisogna essere molto trasparenti, e giustamente anche l'attuale Presidente della Regione ha richiamato il Governo a un'assoluta trasparenza. Noi vogliamo sapere che cosa c'è in questi luoghi e se è possibile, come dire, ridurre radicalmente e iniziare quell'opera delle bonifiche, non soltanto in quei luoghi, ma anche nei luoghi dove una industrializzazione di base molto disinvolta negli impatti ambientali, ha distrutto interi pezzi del nostro territorio e non sappiamo gli effetti che questo fa. Quindi c'è una partita molto grande da giocare in questo momento, che riguarda sia le bonifiche sia anche la redazione di tutto il piano energetico regionale, che ci interpella e interpella tutti. E vediamo come le comunità, insomma, si stanno mobilitando. Quindi bisogna avere davvero una dimensione di ascolto. Se intere comunità, se decine di comitati nascono più o meno appunto con i sindaci e con le amministrazioni a non volere le trivellazioni, a non volere sostanzialmente una svendita così
terreno, territori,
certo. A trasformare nessun centimetro in più che sia sottratto dei nostri territori e terreni agricoli all'agricoltura.
Come il FAI nazionale guarda la Sardegna e a questo fermento che indubbiamente c'è, di movimenti di base, di comitati? Che idea si sono fatti a Roma, a Milano, di ciò che sta avvenendo in Sardegna?
Intanto l'idea credo che sia venuta ben chiara, non soltanto perché la Crespi, la Giulia Maria Crespi, è una specie di sarda d'adozione, perché da 50 anni metà dell'anno lo passa in Sardegna, ma perché noi avevamo organizzato il convegno, il primo convegno nazionale del Fondo Ambiente Italiano dedicato all'agricoltura. Non è stato fatto a Milano, è stato fatto a Cagliari, io lo voglio ricordare, il 29 novembre del 2013, ha avuto quel grande successo che tutti sappiamo. È stato anche un momento difficilissimo, vorrei ricordare, era qualche giorno dalle terribili e tragiche alluvioni che ci hanno riguardato, quindi il tema era così vivo in quella fase, la necessità appunto di riguardare tutto il tema dello sviluppo, del nostro sviluppo, e di riflettere. Ecco, l'attenzione non è che c'è un FAI sardo, un FAI, è un'attenzione condivisa che trova in Sardegna sensibilità anche nelle amministrazioni molto molto elevate. L'ho visto in questi giorni, dove ho visto un atteggiamento anche di disponibilità e di interlocuzione.
E poi c'è la questione urbana. Nelle città, che sono, come dire, dei microcosmi dove paesaggio naturale e monumenti, quindi azione della cultura e dell'uomo, si incrociano. Le città sarde spesso sono luoghi dove esplodono le contraddizioni. Come si può operare?
Noi abbiamo l'idea che la Sardegna, abbiamo un'idea ruralocentrica della Sardegna. In realtà, insomma, non vorrei adesso richiamare quello che è il mio lavoro di archeologo. In realtà questo, nell'Occidente, è il primo luogo dell'urbano. L'urbano in Occidente arriva prima in Sardegna che a Parigi, insomma, giusto per dire una scala, o a Londra. Noi ci siamo dimenticati dell'urbano come elemento, e le nostre città, che erano dei gioielli nei centri storici, pensiamo a Iglesias, a Cagliari, Sassari, insomma, hanno perso le mura, hanno perso quella connotazione così particolare, ricordiamo le città regge, eccetera. Quindi si sono riempite, come d'altra parte anche i nostri paesi. Noi abbiamo 377 comuni. Attenzione, la maggior parte dei nostri comuni ha un'origine così tardantica, medievale, quindi ha un centro matrice molto antico, che noi abbiamo perso questa, e si sono riempiti di periferie terribili. Io uso il termine che è stato usato da Renzo Piano e ripreso dal nostro presidente Andrea, dal professor Andrea Carandini, che insomma iniziamo a rammendare, a ricucire queste fratture che si sono realizzate. Riprendiamo a voler vivere in città belle. E quindi, voglio dire, il decoro urbano è una delle prime cose, urbano dal centro fino alle periferie. Dobbiamo stare anche un po' attenti, insomma, e delicati quando interveniamo in tessuti così complessi. Se ci riferiamo non soltanto a Cagliari, ma anche in altri luoghi, a Cagliari in particolare, che è un tessuto estremamente stratificato, insomma, una città di lunga durata, dove da 3.000 anni le dinamiche di antropizzazione si sono svolte in un territorio abbastanza omogeneo.
tra gli obiettivi del FAI anche, c'è anche quello di diventare, di essere popolare. Ci sarà una campagna di tesseramento? Come vi muoverete in Sardegna?
Adesso intanto in Sardegna abbiamo soltanto abbiamo poche delegazioni, questo è il mio proprio un appello, ne abbiamo soltanto tre. Quindi il nostro obiettivo è quello di moltiplicare le delegazioni, di essere presenti in tutti i territori, di iniziare non soltanto con le tradizionali, di continuare con le tradizionali iniziative e con quelle che le delegazioni fanno solitamente, ma naturalmente quelle di incentivare le iniziative ovunque. Si può entrare nel sito FAI, si può appunto creare una catena di Sant'Antonio, saremo molto presenti nella comunicazione, saremo presenti nelle scuole, saremo presenti ovunque, perché è una sorta, come dire, di garanzia per il futuro. I ciceroni che hanno presentato le statue di Montiprama alle giornate di primavera di Cagliari e che sono stati premiati sabato, io ho visto davvero una scuola diversa, ho visto dirigenti impegnati, insegnanti, io non avrei mai immaginato tanti anni fa, quando le statue furono scoperte, che un giorno comunque avrei visto una cosa di questo genere. Quindi noi dobbiamo essere molto ottimisti e pensare che quegli adolescenti porteranno i babbi, le mamme, gli zii, i nonni, eccetera, sono i nostri ciceroni di oggi, sono gli amministratori di domani, sono i cittadini e le cittadine che erediteranno quello che noi riusciremo a conservare. Dunque bisogna andare oltre il disincanto e pensare che sostanzialmente, se si diventa popolari davvero e se si coinvolge ciascuno, non c'è bisogno di fare battaglie, perché in re ipsa, letteralmente, le cose, le situazioni migliori saranno trovate.
Grazie a Maria Antonietta Mongiu, nuovo presidente del FAI Sardegna. Grazie.
Grazie a voi.
Have done before.
Ultima parte di Extra Live, Vito Biolchini al microfono, Davide Cabras alla parte tecnica. Parliamo di diabete perché qualche giorno fa si è tenuto a Cagliari un convegno scientifico molto importante, Progressi nella sfida contro il diabete. E promotore di questa iniziativa la sigla Diabete Zero, insieme ad altre, all'Associazione per la ricerca sul diabete Italia. E oggi abbiamo ospiti Francesco Pili, che è presidente dell'Associazione Diabete Zero Onlus, e la dottoressa Paola Frongia, che è responsabile regionale della Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Ben trovati entrambi.
Grazie.
Allora, Francesco, quali sono i risultati maggiori che sono emersi da questo convegno molto, molto importante?
Grazie Vito. I risultati sicuramente sono stati molto interessanti, perché abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare due scienziati che sono in prima linea nella ricerca del diabete, appunto il professor Tuco e la professoressa Bottino, che lavorano entrambi negli Stati Uniti. Ci hanno illustrato, dimostrato con la loro relazione quali difficoltà ci sono ancora nella ricerca del diabete, e soprattutto che servono tantissimi soldi per realizzare dei laboratori altamente scientifici che ci permettano di trovare la via della cura, insomma.
Dottoressa Frongia, cosa sta arrivando delle tante ricerche che immagino sono in corso in tutto il mondo sul diabete, appunto alle famiglie, ai pazienti? Ci sono delle novità nelle terapie, oppure diciamo le ultime grandi novità risalgono a qualche tempo fa? Questo le vorrei chiedere, ecco.
Allora, nel campo della ricerca proprio mirata alla cura o alla scomparsa della malattia siamo un po' indietro, o perlomeno ci sono degli studi come quello che ci ha illustrato il professor Trucco, che però hanno bisogno ancora di essere sperimentati nell'uomo. Loro hanno lavorato nell'animale, ora pare abbiano avuto il permesso delle società che controllano queste sperimentazioni negli Stati Uniti di passare a un'altra fase, quindi siamo in attesa di vedere anche questo. Nel mentre è chiaro che il paziente deve proseguire la sua strada e curarsi quotidianamente, perché altrimenti insomma la sua salute ne risentirebbe. I progressi maggiori che il paziente può utilizzare, può fare propri, sono quelli legati alle terapie insuliniche, con le insuline più moderne, più adeguate, e poi con la tecnologia. Queste sono le cose che abbiamo a disposizione, il massimo che possiamo avere a disposizione. La tecnologia vuol dire sistemi di terapia, quindi di somministrazione dell'insulina, che sono differenti da quelle dell'iniezione. Mi riferisco agli infusori continui di insulina, cosiddetti microinfusori, e all'utilizzo di sistemi che controllano la glicemia continuativamente, sono i sensori degli holter glicemici, che oggi hanno raggiunto livelli veramente sofisticati e importanti, che possono essere utilizzati.
In attesa delle ricadute pratiche delle ricerche in atto, però poi c'è sempre la prevenzione. Come si può fare prevenzione, dottoressa?
Allora, la prevenzione della malattia non si può fare. La malattia, il diabete di tipo 1 non si può prevenire, non si può evitare. Una volta che l'organismo intraprende quella strada, la porta a termine, non c'è possibilità che venga interrotta. Però possono essere prevenute alcune complicanze del diabete. Intanto può essere prevenuta la chetoacidosi, che è quella manifestazione estrema con cui si può manifestare la malattia. Quindi un bambino, parlo di bambini, che arrivano alla nostra osservazione in condizioni gravissime. E questo un po' diciamo che segna la strada anche per problemi seguenti negli anni dopo, un bambino meno fortunato di quello che arriva in buone condizioni. Quindi conoscere la patologia vuol dire portare i bambini alla diagnosi in ottime condizioni e senza rischio neanche per la vita.
Francesco Pili, invece le famiglie cosa chiedono, che cosa è emerso da questo convegno?
Beh, le famiglie chiedono che in tutto il territorio della nostra regione venga applicata l'assistenza nella stessa misura, perché prima la dottoressa Frongia parlava per esempio di microinfusori e di sensori. Faccio solo questo esempio: il problema dei sensori esiste in alcune ASL della Sardegna. Allora, i più fortunati, che risiedono appunto, fanno capo a queste ASL, hanno la possibilità di avere prescritti questi sensori, i più sfortunati no. Ecco, questo come associazione, come Diabete Zero, non lo lo troviamo sicuramente non giusto, perché siamo tutti sardi, a prescindere da quale ASL frequentiamo. Dunque c'è sempre da parte delle associazioni, in particolare Diabete Zero, siamo sempre in prima linea per le battaglie perché ci sia un'uniformità nell'assistenza del diabete.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
Progressi nella sfida contro il diabete è stato il tema del convegno scientifico che si è tenuto a Cagliari qualche giorno fa. Ne parliamo con Francesco Pili, che è presidente di Diabete Zero Onlus, e con la dottoressa Paola Frongia. Non abbiamo ancora detto, anche se insomma l'informazione per fortuna sta circolando, che la Sardegna è una delle regioni che hanno i tassi di incidenza più alti in Europa. Ancora stiamo cercando di capire perché, ma io chiedo alla dottoressa: siamo, il livello dell'assistenza e la qualità dell'assistenza è rapportata a questa vera e propria emergenza che c'è nel nostro territorio?
Allora, io proseguo ovviamente parlando di diabete di tipo 1, che è il diabete insulino dipendente, che è numericamente inferiore rispetto all'altro, però è ben più importante dal punto di vista della spesa sanitaria e dell'impegno che richiede un paziente che fa insulina. Allora, intanto, stimando i dati degli ultimi 5 anni, abbiamo avuto 612 nuovi casi fra 0 e 14 anni. Sono tantissimi, sono una media di circa 125 casi all'anno, sono bambini, quindi i bambini richiedono un impegno enorme, sia da parte delle famiglie che da parte dell'impatto sociale che hanno come pazienti e come famiglie, e l'impegno dell'assistenza medica. A proposito di questo, diciamo che siamo un po' indietro rispetto alla maggior parte delle regioni italiane. Cioè non c'è stato un adeguamento dell'assistenza rispetto al numero di pazienti nuovi che ogni anno noi abbiamo. Purtroppo non esiste personale dedicato, non esistono infermieri dedicati, medici, non esistono dietisti che si occupano di questi bambini, e sarebbe una cosa importantissima e fondamentale, perché l'alimentazione è una parte integrante importantissima della loro terapia. non esiste un'assistenza psicologica, molte famiglie hanno tante difficoltà, quindi diciamo che è tutto un lavoro, speriamo che si inizi a costruirlo, speriamo che con questi nuovi governanti, insomma, ci sia maggiore sensibilità.
Ecco, Francesco Pili, cosa chiedete voi alla Regione? Peraltro ricordo che nel piano sanitario approvato nel 2006-2007 il diabete era invece uno degli obiettivi primari che la Regione si poneva in termini di assistenza.
Beh sì, sicuramente quello che stai dicendo Vito è giustissimo, infatti ci siamo fermati proprio a quel piano sanitario. Noi come Diabete Zero chiediamo che venga rimessa subito in funzione la consulta, che è stato il motore che ha dato la possibilità alla Regione di realizzare quelle pagine dove si parlava di diabete. All'interno della consulta eravamo tutti presenti, noi associazioni di volontariato, le società scientifiche, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri, la ricerca. Cioè soltanto stando tutti intorno a un tavolo riusciamo a dare le giuste linee guida al nostro assessore e al nostro consiglio regionale perché si possa fare qualcosa. Prima la dottoressa citava anche gli aspetti psicologici. Noi siamo sempre stati in prima linea come Diabete Zero. Riconosciamo l'importanza dell'aiuto psicologico al bambino, però noi vorremmo andare oltre, vorremmo dare anche un aiuto psicologico alle famiglie, perché quando il diabete entra all'interno di una famiglia entrambi i genitori vengono coinvolti in prima persona e avrebbero sicuramente bisogno di sfogare la loro rabbia, perché in molti casi si tratta anche di rabbia, con qualcuno, con qualche specialista che gli possa aiutare anche poi nel rapporto di coppia e nel rapporto nell'educazione dei propri figli.
Ultime indicazioni utili, banali, e quali sono i sintomi, dottoressa Frongia? I sintomi che si avvertono quando appunto probabilmente si ha il diabete.
Allora, sembra impossibile, però la diagnosi di diabete è una delle diagnosi più facili che ci siano se uno conosce i sintomi, come giustamente ha detto lei, che sono estremamente semplici. Urinare molto, bere moltissimo, un bambino che prima di notte non ha mai più fatto la pipì a letto, inizia a fare la pipì a letto, dimagrisce, già questi, o è stanco, è molto stanco anche a scuola, eccetera. Questi sono segni assolutamente da non trascurare.
In tal caso appunto bisogna rivolgersi
allora, in
subito
tal caso, alle strutture. Ci si rivolge non direttamente, basta che loro vadano dal medico di base. Il medico di base o comunque il pediatra di base, il pediatra di famiglia, dovrebbe avere nel suo ambulatorio un semplice apparecchietto che misura la glicemia al momento, oppure uno stick per le urine e la diagnosi è fatta, perché se trova 200-300 di glicemia quel bambino,
certo,
merita un invio in ospedale.
Francesco, invece, per le famiglie che già hanno a che fare con la patologia e che non sanno che magari ci sono delle associazioni, voi di Diabete Zero che cosa proponete e che cosa offrite?
Per le famiglie appunto che ormai hanno il diabete conclamato all'interno della loro situazione familiare, noi chiediamo che queste famiglie, in questo caso io parlo per Diabete Zero, ma qualunque tipo di associazione, allora le famiglie devono frequentare le associazioni, perché noi associazioni molte volte siamo anche le prime persone che siamo a conoscenza di quelle che sono le nuove normative anche in campo nazionale, che possono aiutare non solo la famiglia nell'inserimento dei propri figli a scuola e anche delle tecnologie. Dunque l'importanza di associarsi. Purtroppo molto spesso ci si richiude dentro le mura domestiche e non si dedica a tempo all'associazione, però è importantissimo stare tutti insieme anche per dare forza anche alle nostre idee, perché poi chi ci governa guarda l'associazione come un contenitore di persone che hanno bisogno di avere delle risposte.
Grazie a Francesco Pili, presidente Diabete Zero Onlus, grazie alla dottoressa Paola Frongia, grazie per averci parlato del diabete e delle problematiche legate a questa patologia.
Grazie a voi.
Grazie a voi di averci ospitato.
Si conclude qui questa puntata di Extra Live. Vi ricordo domani, giovedì dalle 10 la replica e poi l'appuntamento è sempre per mercoledì prossimo dalle 19 in diretta su Radio X.
Extra Live.
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.